SBS Italian.
Novembre, tempo di inizio estate, o meglio primavera, e anche tempo di Opera Australia con la stagione che sta per iniziare. E a debuttare in questa stagione abbiamo niente meno che uno dei grandi classici della musica lirica, la Bohème. E alla bacchetta, sul podio, abbiamo il direttore Pietro Rizzo. Pietro, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Questa è la tua prima venuta a Melbourne. Già l'anno scorso hai fatto la tua prima esperienza australiana a Sydney. Cosa ti aspetti da questa prossima città, visto che hai conosciuto solo parte dell'Australia?
Sono molto curioso di, ovviamente, principalmente di fare un bello spettacolo qui a Melbourne, una bella produzione, e poi soprattutto di conoscere anche la città, visto che comunque mi fermo qui un po' più di un mese, spero di avere tempo, anzi sicuramente avrò tempo per visitare anche la città, conoscerla un po'.
È un po' la dura vita del direttore d'orchestra che lavora tanto all'estero, come il tuo caso. In questo frangente starai più di un mese in Australia.
Normalmente io comunque durante l'anno sto dagli 8 ai 9 mesi fuori dall'Italia, fuori da casa. Vivo a Verona e quindi diciamo principalmente lavoro in Europa comunque, quindi anche se sono periodi lunghi, una produzione normalmente dura dalle 4 alle 5 anche fino alle 6 settimane, però essendo in Europa il fine settimana qualche giorno riesco a tornare a casa. Quando vado fuori d'Europa è un po' più difficile ovviamente per le distanze.
Come fai con le pulizie domestiche?
Ah no, per quello sono addomesticato, per così dire. Mia madre è stata molto brava, mi ha insegnato a far tutto quando ero piccolo, quindi da pulire la camera, cucinare, che a me piace molto, uno diciamo dei miei passatempi preferiti, mi rilasso molto in cucina, quindi è una cosa bella ogni volta che vado in un paese nuovo e visitare il mercato, scoprire diciamo tutti i prodotti locali e poi cimentarmi in cucina a prepararli.
Pietro, questa edizione della Bohème è un'edizione che ci porta, è la stessa edizione dell'anno scorso a Sydney, ci porta nella Berlino degli anni 30, quindi un po' la crisi della democrazia e l'avvento del nazismo, insomma un'epoca decadente di grandi cambiamenti.
Sì, è anche un periodo buio, però diciamo che è una produzione in cui si riconosce tutta l'opera di Puccini. Tutte le situazioni tra i personaggi sono rimasti gli stessi, e le emozioni sono là, e quindi è soltanto una traslazione da Parigi fine 800 a Berlino anni 30. Dal punto di vista registico e anche musicale non c'è nessuna differenza. Diciamo che questo è un po' la tendenza degli ultimi 20-30 anni di trovare delle nuove situazioni sul palcoscenico, nelle opere lì, che anche per cercare di invogliare il pubblico che magari ha visto la stessa produzione per tante volte, allora cercare di trovare un nuovo punto di vista senza ovviamente cambiare la drammaturgia, e ovviamente la musica rimane sempre la stessa.
Però c'è una certa fascinazione tra le riproduzioni di opera con il nazismo, sono innumerevoli, per esempio le versioni di Tosca appunto in questo periodo, anche in Italia con la rivolta contro il nazismo,
esatto.
Come mai?
Beh, prima di tutto devo dire sì, sono d'accordo, anche perché per esempio mi ricordo quando lavoravo in Germania ho fatto una produzione di Vedova Allegra, che è un'operetta, eppure questa era ambientata negli anni proprio della Seconda Guerra Mondiale in Germania, pieno nazismo. Io penso che ci sia un motivo anche forse culturale, diciamo. Il teatro, diciamo l'opera lirica, che comunque è teatro musicale, è anche una forma di denuncia sociale, deve essere. E io penso che adesso nel mondo si sta venendo un po' una deriva verso la destra, verso il populismo, anche in Europa, abbastanza pericoloso. E quindi forse è anche una forma di denuncia per mostrare che comunque questo periodo, anche se nessuno di noi, almeno della mia generazione, l'ha mai visto, comunque non potrebbe essere così lontano se non si è attenti con le situazioni politiche. La democrazia è un bene che è stato conquistato appunto con tanta sofferenza, e dobbiamo cercare di rispettarlo, di mantenerlo, di non cadere in queste trappole pericolose.
Stiamo parlando con Pietro Rizzo, direttore d'orchestra, che esordirà a Melbourne con la Bohème dal 7 al 24 di novembre. Ci parlavi un po' di questa denuncia da parte dell'arte, anche di situazioni contemporanee. Può però farlo bene l'opera? Insomma, ci sono delle limitazioni intrinseche nell'opera, come è stata scritta, l'epoca in cui sono state scritte, il tipo di, come dire, di delivery.
Sì.
Molto spesso si corre il rischio di eccedere nell'altra direzione, cioè di caricare di significati che l'impalcatura stessa dell'opera non è in grado di tenere sulle sue spalle.
questo penso che sia l'equilibrio difficile da trovare nell'opera di oggi, perché diciamo lo stile di ribaltare tutta la storia drammaturgica non è una cosa recente, è partita negli anni 70 con il famoso Regietheater in Germania. Per esempio a Bayreuth c'era stato il famoso Anello del Nibelungo prodotto dal nipote di Wagner, che era completamente, era una novità, ha creato uno scandalo, ecco. E quindi, diciamo, il teatro ovviamente appunto ha questa funzione di denuncia sociale, di porci di fronte ai problemi della società, ai problemi nostri, e ai pericoli che la società corre, però allo stesso punto deve essere ancora intrattenimento. Quindi interessante come si possa forse trovare un modo di creare un intrattenimento critico, ecco, dal mio punto di vista, non solo intrattenimento puro.
Ma l'opera può farlo, perché
secondo me sì.
Prima citavi proprio i bei tempi in cui l'opera ancora creava scandalo, adesso ci sono opere che creano scandalo.
Beh, sì, diciamo, quando il regista veramente esagera o comunque trova delle situazioni che forzano la musica, allora crea scandalo. Io stesso non sto parlando appunto di un musicale, perché il direttore comunque ha di fronte la partitura, le note sono quelle, non si può cambiare. Però i registi spesso, e appunto io non è che sia sempre d'accordo, stravolgono non solo la drammaturgia stessa, ma il libretto stesso, anche la storia stessa, e sottopongono appunto, diciamo, il librettista a una tortura. Fino a un certo punto di vista, secondo me, appunto, è giusto che si trovi un modo per creare appunto una certa situazione, ma non bisogna esagerare, perché comunque dobbiamo rispettare il volere sia del compositore ovviamente che anche del librettista. Diciamo, dipende dalle situazioni, però purtroppo in questi tempi si vede una forte esagerazione a parte dei registi, dove a volte, diciamo, la drammaturgia è così stravolta che non, a un certo punto non è più teatro musicale, in quanto il palcoscenico va dalla parte opposta della musica, e questo non va bene, questo non va bene.
Allora, proprio parlando di drammaturgia e parlando di Bohème, cosa si può attualizzare che parli adesso allo spettatore del 2018 di questa vicenda nota e stranota?
Sì, beh, ovviamente, diciamo, è una storia amore tra due giovani, quindi è una, da questo punto di vista è una storia universale che va bene per qualsiasi periodo. È interessante perché forse ognuno di noi si può comunque vedere in questi giovani che sono all'inizio della vita ancora, perché sono appunto nei primi 20 anni della loro vita e magari ancora non hanno trovato la loro strada, vivono comunque un periodo difficile perché sono appunto poveri, vivono alla giornata, non riescono a pianificare niente. Soprattutto vedendo la situazione di tanti giovani, adesso io parlo soprattutto in Europa, adesso non so come in Australia, però per esempio in Italia, dove per esempio la disoccupazione giovanile è molto 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 alta, ecco, magari nella Bohème un po' ci si vede in questi giovani che comunque hanno voglia di vita, però non riescono a trovare uno sbocco per crearsi la propria vita, ecco.
Almeno i giovani forse non moriranno delle solite morti da
no,
opera.
No, questo sicuramente
niente tisi,
no.
Niente
tubercolosi, penso che oggi...
Pugnalamenti.
Sì, infatti.
Qualche mese fa, tornando sempre al discorso dello stravolgimento per cercare di attualizzare, c'è stato un esperimento con Carmen, la quale è stata messa in scena con un finale modificato.
Quello di Firenze.
Quello
no?
di Firenze, sì. Mi riferisco proprio a quella versione. Proprio sull'onda del Me Too, Carmen in questo frangente non moriva, come da storia tradizionale, ma in realtà si ribellava ed era lei a far fuori il suo omicida. Messaggio molto forte, cioè si può con l'arte anche esporsi, anche dal punto di vista politico, però con il grande inghippo del non era stato scritto questo, non voleva dire questo, lo stravolgimento totale del testo. Tu come hai visto questo tentativo e in generale come ti poni su una riscrittura totale del testo?
Purtroppo a me dispiace, ma non sono stato d'accordo con questo finale, perché comunque, appunto, torno a dire, la musica va rispettata e anche il libretto va rispettato, anche c'è una storia dietro scritta da Mary May, che comunque ha lo stesso finale. Il personaggio di Carmen può essere comunque un personaggio forte anche se alla fine muore, anzi secondo me è ancora più forte, perché nella sua convinzione di essere indipendente lei è disposta a sacrificare la propria vita piuttosto di rimanere comunque indipendente da sola, non dover cedere alla volontà di altre persone. Apprezzo l'esperimento, però secondo me, almeno io non sono d'accordo, anche perché per esempio dal punto di vista drammaturgico l'ultima frase dell'opera è di Don José, che dice: mi potete arrestare, sono io che l'ho uccisa. Non trovo il modo di poterlo mettere in palcoscenico una frase del genere.
Sì,
l'escamotage è stato che poco prima che Carmen uccidesse Don José Don José canta quella frase, lui pensa di averla uccisa, pensa di averla pugnalata a morte e quindi dice: mi potete arrestare, sono io che l'ho uccisa. E in quel momento lei si alza e lo uccide. Però purtroppo anche musicalmente non funziona, perché dopo che lui canta questa frase il tempo, le ultime battute sono veramente corte. Quindi
si alza velocissima.
Sì, sì, secondo me è stata soltanto appunto una provocazione voluta. Ecco, sì.
Però allora ritorniamo al grande tema. Alla fine bisogna rassegnarsi di stare suonando, stare mettendo in scena arte cristallizzata, arte ormai, esatto, vecchia di 200 anni, 300, questo è, godetevela per quello che è. E,
esatto, anche perché il nostro lavoro, io come direttore, i cantanti, tutti, noi rappresentiamo il compositore o il librettista, comunque le sue volontà. I compositori purtroppo non sono più qui per poter mettersi di fronte al pubblico, siamo noi che lo facciamo per loro, quindi diciamo che siamo gli ambasciatori noi dei compositori e dobbiamo rispettare le volontà. Questi cambiamenti sono eccessivi, sono troppo forzati, ecco. Un piccolo cambiamento per appunto cercare di modernizzare, anche perché diciamo i tempi sono cambiati sia da un punto di vista anche sociale, ma anche il teatro si è evoluto nel tempo, diciamo partendo dal teatro barocco, quindi dal teatro moderno ci sono state tante evoluzioni. Allora questo si può prendere in considerazione, ma queste forzature per me sono eccessive.
Pietro, prima di salutarci raccontiamo due parole di te. Rizzo, cognome siciliano, sì, come tanti nostri ascoltatori.
Mio padre di SBS. Pantelleria, una piccola isola sotto la Sicilia.
Pantelleria, sì. Però tu sei nato a Roma.
Nato a Roma, sì, perché la famiglia di mio padre viveva a Tripoli, quando mio padre era piccolo, quindi ha vissuto a Tripoli finché c'è stato il colpo di stato di Gheddafi e mio padre si è trasferito a Roma. Io sono nato a Roma, ho iniziato a studiare il violino, quindi ho studiato in conservatorio a Roma. Appena ho finito ho lasciato l'Italia per continuare i miei studi, sono stato negli Stati Uniti. E poi ho vissuto, diciamo alla fine ho vissuto 17 anni all'estero e sono tornato a vivere in Italia 9 anni fa.
Adesso. Una bacchetta in fuga?
No, ancora non è un direttore, è un violinista a quel tempo, ma un archetto in fuga. Il conservatorio in Italia, che è ancora un livello ottimo, però finito il conservatorio, se si vuole continuare a studiare non ci sono altri sbocchi. E quindi io volevo continuare a studiare e quindi sono andato negli Stati Uniti, dove ho frequentato l'università. E da là, diciamo, suonando tanta orchestra, musica camera, diciamo, mi è venuta un po' la voglia, un po' la curiosità di provare direzione d'orchestra. E sono andato in Finlandia perché c'è un'ottima scuola a Helsinki. Quindi alla fine, tra gli studi dove ho iniziato a lavorare nel teatro di Helsinki, ho vissuto 7 anni in Finlandia. Poi sono stato 4 anni in Germania lavorando in un teatro a Essen, vicino Colonia. E poi ho fatto 3 anni a Göteborg in Svezia, sempre in teatro.
Insomma,
e poi sono tornato in Italia.
Tornato in Italia, però comunque lavori molto di più all'estero,
sì,
che in Italia.
Sì, lavoro principalmente all'estero.
Questa è un po' una caratteristica di molti. Cioè, o entri nel giro italiano oppure, sì, nel giro estero. Come mai?
Un po' è questo. Un po' è... purtroppo, diciamo, i teatri hanno dei problemi di organizzazione non dovuti, diciamo, a cause esterne, principalmente perché spesso i finanziamenti arrivano molto molto in ritardo e quindi i teatri non riescono a programmare con tanti anni di anticipo, mentre all'estero i teatri programmano anche con 3-4 anni di anticipo, mentre in Italia si va di anno in anno. Quindi per esempio spesso io so già cosa farò tra i prossimi 2-3 anni e quindi se un teatro italiano mi chiama per il prossimo anno spesso sono già occupato, ecco. E questo succede con anche tanti colleghi.
Quindi a chi è in ascolto in questo momento, se volete prenotare il nostro ospite, chiamare prima con un po' più di margine.
Il modo di lavorare per i teatri, perché per i direttori diciamo no, però spesso i teatri vogliono i grandi nomi come i cantanti, allora quindi bisogna buttarsi il più avanti possibile. Per i grandi nomi sono anche prenotati con 5-6 anni in anticipo.
Pietro, un'ultimissima cosa prima di salutarci. Qual è l'emozione, la soddisfazione più grande che ti dà il dirigere? Noi dalla platea vediamo soltanto un omino che si muove, esatto, con la bacchetta di spalle.
A me piace considerare che il direttore d'orchestra, sì, diciamo, è quello che comanda tutto, però allo stesso tempo è un grande lavoro di squadra. L'orchestra, i cantanti, il coro, più tutte le persone che non si vedono, che comunque contribuiscono allo spettacolo, i macchinisti, la sartoria, il trucco. Quindi per me, quando io, diciamo, alla fine di uno spettacolo, perché durante lo spettacolo non c'è tempo per pensare a queste cose, ma finito lo spettacolo, quando proprio vedo che è stato un bello spettacolo e vedo che, diciamo, c'è soddisfazione da tutte le parti e comunque il pubblico è soddisfatto, abbiamo, ecco, raggiunto un bel risultato, quella è appunto la sensazione più bella.
Pietro Rizzo, grazie per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.